Buonasera a tutte e a tutti. Ritorniamo dopo tantissimo tempo, un'estate intera, con Cicama Diritti in Onda. Una nuova sede questa volta da dove trasmettiamo, a San Giovanni, ospitati da Left, perché quest'anno c'è una grande novità. Una grande novità che è quella che andremo a trasmettere, Cicama Diritti in Onda, il format che comunque siamo ormai al secondo, quasi terzo anno che insieme a Radio Sonar portiamo e cerchiamo di trasmettere una volta a settimana. Quest'anno invece lo faremo anche con un nuovo partner che ormai era diventato di casa prima, ma adesso abbiamo un pochino più rafforzato questa collaborazione, che è Left. È una cosa su cui abbiamo lavorato, diciamo, certo. questi mesi. È con noi Leonardo Filippi, redazione di Left, che anche lui, diciamo, insieme a me, insieme ovviamente alle nostre fondamenta, che sono Andrea e Armando, che adesso poi sono con noi in diretta, anche se lontani, ma sono qui con noi. E abbiamo lavorato per cercare di unire questo programma e allargare un po' le maglie, certo, anche di quelli che sono i partecipanti. Certo. Leonardo, come ti senti?
Molto contento di essere qua, ringrazio veramente tanto, insomma, innanzitutto gli autori di Cicama, poi Alter Ego e Radio Sonar, che appunto collaborano alla realizzazione di questo format. E è stato un po' uno sbocco naturale, no? Questa partnership che si è stretta di più insieme al nostro settimanale Left, che in qualche modo con piacere sarà ospite fisso di questo programma, perché insomma già nelle scorse edizioni spesso collaboratori, persone venivano intervistate su Left, venivano poi dopo, avevano spazio anche nella nostra trasmissione, perciò è un modo, come dire, un esito naturale che a noi fa molto piacere.
Assolutamente sì, quindi oggi è una puntata che abbiamo deciso di chiamare un po' pilota, perché nuova sede, tecnologia diversa, ci stiamo un po' adattando come al solito. È molto bello non trasmettere più da casa, ma comunque sia dobbiamo anche imparare a utilizzare i mezzi nuovi che abbiamo a disposizione, ma sicuramente due persone che non sono andate via e rimangono, che non sono estremamente tecnologiche, ma sono il professore, mi senti? Vogliamo mandare un saluto? Il professore sì. Andrea Visconti, sì, geologo.
Certo. Bentrovati a tutte e tutti. Beh, oddio, già mi sono offeso perché questo fatto che io sia poco tecnologico te lo fa credere.
Scusami, riferivo all'altro, più che altro, però a te assolutamente no. Come va?
No, basta. Come va? Devo dire, richiama un po' delle situazioni, diciamo, passate, del recente passato, questo collegamento, sia piacevoli che, diciamo, un po' più agitate, vista anche il momento che stiamo rivivendo, poi ne parleremo. Però in generale sono proprio contento di essere di nuovo qui con voi.
Perfetto. Abbiamo dall'altra parte l'avvocato Armando Maria De Nicola, che questa volta ci chiami dalla Campania, sei sceso giù per motivi personali che non vogliamo indagare, ma conosciamo ormai tutti. Come stai, Armando?
Ciao, buonasera, saluto tutte e tutti i nostri ascoltatori. Sono molto felice di questa novità, di questa nuova partnership con Left. Vi saluto dalla Campania, che in queste ore è veramente terra più infuocata che mai, visto l'emergenza sanitaria che pare scoppiare, ma in tutto il paese, poi dopo insomma ci ritorneremo. E che dire, io direi andiamo subito nel vivo della puntata e tralasciamo le ragioni personali per le quali sono qui.
Assolutamente sì, poi ne parleremo magari nella prossima puntata, anche per sapere l'esito di questo tuo viaggio. Entriamo subito nel vivo, perché diciamo laddove noi ci eravamo lasciati, prima ha fatto una battuta Andrea Visconti, abbiamo iniziato, diciamo, la trasmissione, lo speciale che facevamo sul Covid, e aumentavano i casi. Certo. Quando abbiamo smesso di andare in onda sono scesi i casi. Oggi la prima puntata pilota e mi sembra che qui stiamo risalendo a circa, non so quanto, 31.000 casi nuovi. Quindi, diciamo, Andrea mi faceva la domanda, ma non è che siamo noi che portiamo sfortuna. Speriamo di no, speriamo di no. Sicuramente, ecco, però stanno rialzandosi un pochino i casi, sta aumentando questa curva in maniera anche esponenziale, il livello di terapie intensive, di morti e anche di nuovi posti ospedalieri, sì, sembra comunque sia che inizia ad affaticare il Servizio Sanitario Nazionale, ma ancora non siamo in una crescita esponenziale. C'è tanta attesa però, c'è tanta attesa per quanto riguarda il vaccino, perché sembra, almeno da quello che è un po' la ricostruzione che abbiamo fatto questi mesi, che tutti i paesi, soprattutto quelli occidentali, ma tutti in tutto il mondo, stiano cercando un po' di rallentare, di limitare i danni in attesa che arrivi questa soluzione. Certo. Una soluzione che ovviamente in tanti stanno perseguendo, stanno cercando di portare avanti, però noi vorremmo capirci un pochino di più.
Certo.
E Leonardo, tu come la vedi? Chi vogliamo introdurre?
Sappiamo appunto, sappiamo che la scienza, appunto, per produrre un nuovo vaccino in media ci mette 4-5 anni, no? Come dicevi tu, in questo caso molte intelligenze, molti paesi si sono uniti per accelerare questi tempi e ne abbiamo parlato sul nostro settimanale in edicola appunto da oggi 30 ottobre con Valerio Azzimato, che è biotecnologo, ricercatore al Karolinska Institutet di Stoccolma e che da marzo lavora appunto con i gruppi di ricerca Covid formati appunto nell'università in cui è anche istituito il comitato appunto per il Nobel per la medicina.
Esatto, che è Karolinska Institutet, che è proprio quello esattamente che c'è il comitato che poi va a eleggere o nominare i Nobel per la medicina, quindi parliamo di un istituto di prestigio e anche di un certo livello di serietà scientifica, che di questi tempi, mentre prima non serviva a specificarlo, forse iniziamo anche a dover, ahimè, specificare. E se è connesso, Valerio, ci senti?
Sì, vi sento. Ciao a tutti.
Eccolo.
Grazie mille per la tua disponibilità.
Allora Valerio, qui ci interroghiamo, ovviamente non so se hai visto i numeri in Italia, che livelli siamo arrivati e che livelli, ahimè, la crescita esponenziale dei casi, dei nuovi casi, dei contagi e anche, ahimè, iniziano ad aumentare le terapie intensive e i morti. Si sta ritornando un po' a quello che avevamo lasciato a aprile-maggio, ecco. Però c'è un altro punto interrogativo ormai che tutti quanti si pongono, ossia questa corsa al vaccino. Sappiamo che hai già reso un'intervista, diciamo, sul numero di Left che esce oggi in edicola, ma volevamo anche parlarne un po' di persona. Qual è la situazione, ecco, di questo vaccino? Possiamo iniziare a essere ottimisti o ancora c'è tanto da attendere?
Allora, diciamo che la cosa positiva è che tutta la comunità scientifica nel mondo ora sta lavorando alacremente 24 ore su 24 per trovare un vaccino, quindi occorre essere ottimisti ma con giudizio, nel senso che probabilmente ci sarà, dai dati che sono a disposizione di tutti i gruppi Covid del mondo, la possibilità che ci sia qualche dose di delle dosi di vaccino disponibili per l'inverno, quindi parliamo, non so se fine novembre, per dicembre, ma personalmente penso che ci saranno delle dosi di vaccino disponibili dall'inverno. Ora, dal punto di vista delle case farmaceutiche più avanti in questa ricerca, sicuramente c'è Pfizer, in quanto il CEO, cioè il capo di Pfizer, Burla, ha detto proprio la scorsa settimana che loro sono in preproduzione di un vaccino Covid e saranno in grado di fornire circa 300 milioni di dosi con l'avvento dell'inverno, quindi in 1-2 mesi, e il loro obiettivo è quello di fornire fino ad 1.300 milioni di dosi per quando arriverà febbraio-marzo. Inoltre, insieme a questi ci sono degli altri vaccini in fase piuttosto avanzata, un altro è un vaccino di un'altra casa farmaceutica americana, che è la Moderna, che è nell'ultima fase di trial clinico, e un altro vaccino che è molto avanzato è quello cinese di CanSinBio, che dovrebbe essere in grado di immunizzare la Cina e anche alcuni dei paesi del Medio Oriente per la fine dell'anno e per l'inizio del prossimo anno. Quindi c'è speranza che ci sia a breve, a stretto giro di posta, qualche dose di vaccino.
Una domanda ovviamente mi sorge spontanea, perché si è parlato anche tanto di questi trial clinici, di queste fasi ovviamente che sono legate anche alla letteratura internazionale, a quelle che sono le regole ferree che la comunità internazionale, sia l'OMS ma ogni poi paese, anche la comunità europea, ha dei vincoli molto stretti su quelle che sono le tempistiche effettivamente di sviluppo. C'è stata anche per evidenti motivi un'accelerazione di questi trial, di questi tempi necessari per andare a avere un vaccino in sicurezza, secondo te? Oppure bisogna anche capire un pochino, perché la situazione qui sta evidentemente sfuggendo di mano a livello di numeri, sì, e di contagiati, quindi un'accelerazione è anche giustificata se viene fatta in sicurezza? Questa è la domanda un po' che tutti quanti ci chiediamo. E oltre al fatto dell'immunità, che all'inizio non si riusciva a capire se questa possibilità di ricontagiarsi per la seconda volta poteva diventare un limite per lo stesso vaccino a livello di risposta anticorporale del sistema immunitario, e quindi evidentemente saranno state superate anche queste fasi, cioè diciamo i tempi e anche l'efficacia del vaccino sono i punti interrogativi più importanti.
Posso aggiungere solo una cosa? Sì. Che nell'intervista dicevi una cosa molto interessante, cioè che un problema che potrebbe sorgere nello sviluppo di uno di questi vaccini non solo metterebbe a rischio, no, il processo di immunizzazione delle persone, ma metterebbe anche a rischio l'idea stessa di vaccino, no, che in qualche modo già vacilla sotto i colpi di tutti i vari Novax che in qualche modo la attentano ogni giorno.
Certo, allora questo è uno dei punti focali del dibattito sul vaccino, ovviamente. Allora, la prima cosa che è importante dire è che nella produzione di un vaccino si passano in genere tre diversi tipi di trial, quindi fase 1, fase 2 e fase 3. La prima fase è quella fatta su modelli animali, poi c'è la seconda fase che invece è fatta su una piccola popolazione di individui volontari, che in genere hanno dei sintomi di una malattia, e la terza invece è quella forse più importante, che si basa sul testare il vaccino su una popolazione che in gergo si chiama coorte, molto molto grande di persone. Allora, per quanto riguarda il Covid, vista l'emergenza della situazione, qui dobbiamo fare una parentesi, che stiamo vivendo una situazione storica. Nessuno fino ad ora, dei virologi o degli immunologi che stanno lavorando su questo, hanno mai affrontato una situazione del genere con un virus nuovo. Appunto, in questa situazione la Food and Drug Administration o l'Agenzia Europea del Farmaco hanno votato all'unanimità una scappatoia,
una deroga,
i trial di fase, una deroga, in cui la fase 1 e la fase 2 del trial potevano essere accorpati insieme per passare subito alla fase 3. Questo è stato chiamato un emergency act, quindi un atto di emergenza, una deroga dovuta al tipo di situazione che stiamo vivendo. E, diciamo che questo, come poi abbiamo già parlato nell'intervista e come avete detto voi, dal punto di vista del vaccino potrebbe portare delle criticità. Allora, una cosa importante è che comunque adesso, nel 2020, tutte le tecniche, le tecnologie in nostro possesso per nella ricerca di un vaccino sono molto più sicure di quelle che per esempio c'erano 30, 40, 50 anni fa, quando si è fatto il vaccino ad esempio per il vaiolo o quando si sono sperimentati i primi farmaci contro la tubercolosi, eccetera. Quindi se consideriamo la ricerca oggi, è comunque molto più sicura di quella di un mezzo secolo fa, questo è sicuro. La cosa che ha molti scienziati, tra cui molti ricercatori, da cui il sottoscritto ovviamente preoccupa, è che oggi nella società in cui stiamo c'è veramente un revanchismo di tutto ciò che è scetticismo contro la scienza, e che appunto l'esacerbazione di questo processo è il Novax, in cui i vaccini non sono sicuri, ci sono delle malattie che possono essere correlate al vaccino, eccetera. Ovviamente sono tutte teorie infondate ed ampiamente confutate. Il problema è che dal punto di vista proprio di tecnologia, l'arrivare l'approvare un vaccino senza i dovuti canoni di sicurezza potrebbe in qualche modo mettere a repentaglio tutta la ricerca sui vaccini fino ad ora. Immaginate se una delle dosi dei lotti di vaccino dovesse in qualche modo non essere totalmente efficace, questo potrebbe avvelenare, diciamo, il pozzo di tutte le altre ricerche dei vaccini. E questa è una cosa che per l'importanza che ha il vaccino nella nostra società non ci possiamo permettere.
No, effettivamente ciò, è uno spunto interessantissimo, anche quello che può essere un errore, un fallimento magari di uno dei vaccini che si stanno sviluppando in questo momento, che potrebbe andare non soltanto magari a avere delle ripercussioni sul piano medico, scientifico. Fortunatamente, da quello che dice Valerio, ci sono varie case farmaceutiche che stanno sviluppando vari tipi di vaccino. Però un fallimento oggi del vaccino potrebbe non soltanto avere ripercussioni sanitarie, ma avere una ripercussione politica e informativa enorme, perché tutti i movimenti Novax, certo, tutto questo generare, diciamo, delle scarse aspettative, se non scetticismo verso la scienza, potrebbe amplificarsi in maniera appunto esponenziale, danneggiando sinceramente tutto quello che riguarda poi lo sviluppo e la ricerca scientifica.
Esatto. Per quanto riguarda la seconda parte della domanda sull'immunizzazione, allora l'immunizzazione, questo è un altro dei grandi quesiti del dibattito scientifico nei confronti del coronavirus, cioè è possibile in qualche modo reinfettarsi col coronavirus. Allora, dai dati che ci sono a disposizione, quindi parlo di letteratura scientifica e insomma anche dati che arrivano dai diversi ospedali, dai diversi sorveglianze che si fanno da pazienti guariti, è molto 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 raro che ci sia una reinfezione. Ad oggi i casi di reinfezione assodati sono 4 in tutto il mondo dall'inizio della pandemia. Una cosa che è molto importante è che proprio ieri, quindi dopo l'intervista che abbiamo fatto, è uscito un articolo su Science che parla di una sorveglianza fatta a New York dall'Istituto Mount Sinai, che è uno dei più importanti a livello del mondo per immunologia e virologia, su 30.000 pazienti, che hanno visto che la risposta anticorpale era sostenuta, era molto avanzata, molto ampia, anche a 6 mesi dall'inizio dell'infezione. Quindi vuol dire che una volta infettati, per i dati a nostra disposizione, consideriamo che la pandemia c'è da 7-8 mesi, quindi 6 mesi è forse il numero, esatto, uno dei numeri più ampi di sorveglianza. L'immunizzazione c'è. A complemento di questa scoperta pubblicata appunto ieri su Science, c'è anche da dire che i tipi di immunizzazioni sono due diversi. Quello che diciamo è più comune è quello che passa per la risposta anticorpale, cioè gli anticorpi, quelli anche che quando facciamo il sierologico possiamo vedere, che sono le IgG, ma c'è anche un altro tipo di risposta più lenta, che invece della risposta B, che è quella anticorpale, è la risposta cosiddetta T. Ebbene, è stato scoperto, tra l'altro proprio grazie ad uno studio del Karolinska Institutet in Svezia, che specialmente i pauci sintomatici e gli asintomatici avevano una risposta più spostata verso la T. Quindi vuol dire che molte delle persone che magari hanno avuto il Covid in maniera sintomatica e non sono stati in grado di avere una analisi completa dal punto di vista del sierologico, hanno avuto comunque una risposta molto più lenta. Quindi il mio e anche insomma il nostro, la nostra idea dal punto di vista scientifico è che una volta avuto Covid è molto molto difficile di prendersi.
E questo potrebbe anche aiutare su quella che è un'idea di avere un vaccino, magari che non sia come quello influenzale che ogni anno bisogna ripetere, ma potrebbe anche effettivamente aumentare la possibilità che il vaccino sia unico, che quello sarebbe già una
cosa, sarebbe una
buona notizia.
Sarebbe un risultato importante, ecco.
Perché comunque diciamo che lo scopo ultimo del vaccino è quello di arrivare alla cosiddetta immunità di gregge. Per arrivare all'immunità di gregge si pensa ad avere una percentuale di tra il 70 e il 90% della popolazione immunizzata, quindi l'immunizzazione può avvenire o tramite vaccino oppure tra persone che hanno normalmente sviluppato anticorpi. Questo diciamo, io penso perché dobbiamo anche considerare che il virus, il coronavirus ha ceppi che sono leggermente diversi in base alla zona, diciamo, del mondo infettata, quindi il ceppo europeo sarà leggermente diverso da quello asiatico, diverso da quello statunitense, perciò avere una risposta questi vaccini sono in genere ad ampio spettro perché prendono varie parti del virus, quindi è ragionevole pensare che questi vaccini non avranno perlomeno bisogno di una immunizzazione continua, o in senso una volta all'anno.
Esatto, come l'influenza. Poi magari si può arrivare anche a avere dei richiami come alcuni altri, tipo il tetano, o altri vaccini.
Bravissimo.
Esatto. Va bene, guarda, noi staremo le ore ad ascoltarti, ovviamente tu ti lascio immaginare quanto servirebbero questi contributi un po' più approfonditi e tecnici in questa fase storica, ecco il tema che dicevi prima del pericolo che corre la scienza in generale, perché c'è chi ormai non solo la sfiducia ma cerca di attaccarla con le storie più assurde. Lo riprenderemo poi successivamente questo tema, proprio anche in virtù della situazione americana e delle elezioni americane. Ecco, sarebbe bello se ti andasse quello di risentirci poi magari nelle prossime puntate, ci sono talmente tanti temi da toccare a livello scientifico su questo problema del Covid che te lo lascio immaginare. Dobbiamo però andare avanti con la trasmissione quindi ti ringraziamo veramente, Valerio, grazie mille, è stato molto 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 importante questo tuo contributo, anche per chiarire determinati punti.
Grazie a voi. Grazie a voi e quando volete, veramente. Grazie a voi per l'opportunità.
Grazie ancora, Valerio. Insomma, qui il tema è che sembra che ci dovremmo essere, se resistiamo. Sicuramente, ecco, non abbiamo toccato un argomento sulle persone che dovrebbero essere vaccinate prima, che ovviamente sono le persone più a rischio, sia a livello di età che a livello di patologie. Ma Andrea, mi senti?
Sì,
può essere, ecco, che siamo ripartiti con un aumento dei casi, ma un po' di qualche notizia positiva l'abbiamo ottenuta stasera, dai.
Sì, ma infatti, per fluidità di trasmissione non volevo sovrappormi, ma anch'io in realtà avrei bisogno e vorrei, sarebbe molto importante poi risentirci con Valerio, perché ci sono tanti aspetti interessanti che lui ha toccato. Parliamo dei dati, appunto, come dicevi te, ricominciamo con la nostra trasmissione e tornano a salire. L'unico dato, diciamo, che mi sento di commentare è, rispetto a tutto quello che si sente, di cui si sente parlare, forse l'aspetto più interessante è il tasso, diciamo, di crescita, o comunque diciamo il valore percentuale dei positivi rispetto a tutti quelli tamponati, che in realtà si inizia a vedere come sono aumentati in termini, diciamo, assoluti, ma sono aumentati perché finalmente, anche se non forse in maniera, diciamo, sostanziosa come servirebbe, stanno facendo il tempo, quello di cui parlavamo a marzo, ad aprile.
Sì, beh, l'aumento ovviamente dei tamponi.
E quello fa sì immediatamente, per creare le condizioni affinché poi si abbia un numero di positivi molto più grande. Però poi, appunto, se uno va a vedere i livelli, diciamo, di valori di letalità piuttosto che, appunto, di positività, si vede che
non siamo per niente in una condizione, come dire, che stravolge la nostra convinzione che appunto sì, siamo in una seconda ondata, ma è ancora da vedere se la condizione è peggiore o
vabbè, sì, quello lì, quello è uno dei temi, diciamo, sui numeri più rilevanti anche di studio dei vari dati che ci vengono dati in maniera assolutamente confusionaria ancora oggi. C'è una crescita esponenziale dei nuovi casi, ma c'è una riduzione o una invariazione, diciamo, di quelli che sono le terapie intensive, i morti, o comunque non proporzionale a quello che è l'aumento dei contagiati. Io però, diciamo, oggi...
Sicuramente l'unica cosa che aggiungerei è, rispetto a quello che stava raccontando lui, cioè sarebbe da augurarsi, anche se per ora non si è visto, che la corsa al vaccino non sia quotidianamente riportata dai media con quel dettaglio, come abbiamo potuto sentire, del un paziente volontario si è aggravato. Quel tipo di telecronaca.
No, ma è una telecronaca che poi non fa, ovviamente non fa bene a quello che è la ricerca, esatto. Anche se quelle notizie sono notizie e devono essere date. L'importante è che si spiega anche che qui parliamo di grandi numeri. Se c'è un caso che c'ha un problema, non possiamo confrontarlo col fatto che sono state testate 100.000 persone invece che non hanno avuto i problemi. Ecco, quello è importante chiarirlo.
Esatto.
Diciamo però che passiamo anche a altro tipo di emergenze. Perché quello che sta avvenendo in Francia, gli attentati terroristici di ieri a Nizza, e qui sento se Armando è pronto a darci...
Ci sono.
Esatto,
ci sono.
La cosa assurda poi che avviene nel nostro paese è che mentre piuttosto che parlare oggi di temi legati al terrorismo internazionale, alla situazione politica, bisogna ritirare fuori quello che è il diritto all'immigrazione, anche nel caso di attentati terroristici a Nizza, perché c'è stato uno scambio di battute che ormai siamo abituati a sentire tra Salvini e la Lamorgese per il fatto che in Italia, più che essere data la notizia che c'è stato un attentato terroristico a Nizza con la morte di 3 persone, tra cui una persona è stata anche decapitata pubblicamente dall'attentatore, la notizia in Italia è che questo attentatore è sbarcato un mese fa a Lampedusa.
Sì.
E ovviamente a questo tipo di informazione su tutti i giornali ha fatto seguito la reazione del vecchio ministro dell'interno Matteo Salvini, che ha accusato la Lamorgese dicendo c'è stato un attentato in Francia, se sta per scoppiare la guerra tra Turchia e Francia e se sta per scoppiare quindi la terza guerra mondiale, è colpa della Lamorgese e del governo Conte. La domanda è semplice: come ha fatto questo terrorista ad arrivare a Nizza senza essere fermato a Lampedusa?
Sì.
Una domanda facile, Armando.
In realtà, se la storia, mi permetto di riassumere un attimo la vicenda è questa, cioè questo si parla di dell'attentatore che sarebbe un ragazzo tunisino di 21 anni che sarebbe sbarcato a Lampedusa nel mese di settembre, mi pare attorno al 20 settembre. Questo giovane è uno dei tanti ragazzi che all'arrivo a Lampedusa, eravamo nel periodo in cui ci fu questo intervento, non so se ricordate, a parte il sindaco di Lampedusa, che fece di tutto per tirare fuori, cacciare via dall'isola queste persone, e fu da lì che nacque la vicenda, non per questo ragazzo, ma in quel periodo nacque la vicenda delle navi quarantena.
Sì.
Tant'è che questo ragazzo è stato ospite appunto di una di queste navi quarantena, e una volta finito il periodo di quarantena fu sottoposto al procedimento nell'hotspot, quindi si sono prese le impronte del ragazzo e poi messo in libertà. Messo in libertà perché la legge è molto semplice ed è una legge che viene dal 2016, quindi parliamo del decreto Minniti, parliamo di una storia vecchia. Questo ragazzo non aveva alcun tipo di precedente penale né pericolosità sociale, né procedimenti penali alle spalle, per il quale quindi non c'era nessuna ragione per la quale questi dovesse essere rinchiuso in un centro di detenzione per il rimpatrio, uno di quei centri che noi chiamiamo CPR. Per questa ragione, quindi, il ragazzo doveva rimanere libero, non di meno, poiché diciamo noi abbiamo degli accordi abbastanza scellerati con alcuni paesi terzi, tra i quali rientra pure la Tunisia. Questo ragazzo ha addirittura ricevuto il 9 ottobre un provvedimento di respingimento. Tuttavia, non potendo, per le ragioni di cui sopra, essere messo in un centro per il rimpatrio, perché non vi erano proprio i presupposti per poterlo fare, perché poi quello che ignora buona parte della politica populista ed opposizione è che esistono delle leggi che necessariamente devono essere rispettate, per cui se non esiste un fumus, una pericolosità per la quale una persona può essere detenuta, gli consegni il provvedimento di respingimento, ma non può essere messo in un centro per il rimpatrio. Quindi lui sostanzialmente, si dice, pare abbia fatto anche un passaggio a Bari, tant'è che la procura di Bari ha aperto pure un fascicolo contro Noti, appunto, per vedere se questo ragazzo è passato, se c'è un favoreggiamento lì in loco per dargli la possibilità di passare. E lui sostanzialmente si è trovato poi in Francia, andando chissà in quale modo, ma si immaginano frontiere terrestri ovviamente, è arrivato in Francia ed è successo, insomma, purtroppo quello che è accaduto. Però sostanzialmente non esiste nessun fumus normativo per poter accusare la Lamorgese, che senz'altro, insomma, potrebbe essere criticata per altre cose, ma non di certo per quello che è successo. Peraltro poi ho seguito un po' il botta e risposta, e la Lamorgese chiaramente ha chiaramente calato l'asto dicendo: guarda che in realtà sono i decreti Salvini che hanno creato insicurezza e messo le persone per strada, tant'è che un po' si è messa una pezza con l'ultimo decreto. Ma poi immagino e spero avremo modo di approfondire anche questo tipo di tematica nei prossimi appuntamenti.
Assolutamente sì, assolutamente sì. No, il tema, ovviamente, abbiamo tanti temi. Oggi, come al solito, abbiamo cercato di fare. Noi, questa è una cosa che siamo abituati. Sto parlandone con Leonardo, ovviamente, del fatto che andremo fuori tempo e minutaggio, perché, come al solito, noi cerchiamo di voler affrontare tanti argomenti, poi iniziamo a chiacchierare e le cose vanno per le lunghe. Però
imparerà a conoscerci.
Sì, sì, sì. Diciamo che io ripasserei rapidamente, perché sul tema della data di oggi. Oltre agli eventi che sono accaduti in Francia ieri, oggi è una data importante. Importante soprattutto, ecco, anche per noi di Alter Ego, perché e di Cicama, perché il tema del terremoto, ovviamente, noi lo abbiamo seguito. Siamo nati con il terremoto del centro Italia e di Amatrice, con l'intervento che abbiamo fatto lì di supporto alla popolazione. Abbiamo spesso trattato della sicurezza del nostro territorio e anche in virtù dei rischi sismici. Oggi è il 30 ottobre. 4 anni dal sisma di Norcia, quello del successivo a quello di Amatrice del 24 agosto. La terra ha tremato 4 anni fa, costringendo migliaia e migliaia di persone a uscire dalle loro case distrutte. La situazione attuale è che questa popolazione rimane ad oggi all'interno delle SAE, delle strutture d'emergenza, con pochissimi progetti effettivamente avviati, di quelli che sono i numeri di circa 80.000, più di 80.000 edifici privati distrutti, sono soltanto 5.300 circa i progetti che sono stati approvati, quindi ne rimangono fuori circa 75.000 quasi, delle case distrutte che ancora non sono neanche state ricostruite. Questa popolazione subisce oggi ancora di più gli effetti del Covid, dell'impossibilità di un isolamento, di un muoversi in sicurezza. Le scuole vengono chiuse, ma lì forse alcune non si sono mai aperte o sono state aperte, ma la difficoltà per i ragazzi, per i giovani di raggiungerle è incredibile. Una popolazione quindi che passa e vive da 4 anni una non vita, una vita totalmente dimezzata. E oggi è notizia che intorno all'ora di pranzo una scossa di 7.0 ha colpito la Grecia, le isole greche, la zona è quella del Dodecaneso. Sembra che ci siano stati dei danni importanti in Turchia, a Smirne. Continua a tremare la terra non smette mai di tremare. Sappiamo dove trema, non sappiamo quando precisamente, ma è una, diciamo, un fatto ineluttabile quello che la terra tremerà e farà delle tragedie. Andrea, che cosa è successo rapidamente oggi? Se sei riuscito a avere informazioni su quello che è successo in Grecia,
Ma guarda, quello che è successo è che diciamo, la regione occidentale della Turchia, quindi tutta la parte della Turchia che si affaccia sul mare Egeo, è storicamente appunto costellata da terremoti diffusi e in modo diffuso viene appunto colpita. Diciamo, della Turchia si ricorda il terremoto del 1999, è stato un terremoto devastante, fortissimo, che fece migliaia di vittime in una Turchia che però non era la Turchia di oggi. Oggi quello che succede è appunto un terremoto di magnitudo 7, come dicevi bene te, a nord in mare, però appena a nord delle coste dell'isola di Samo, una di quelle isole che sono, diciamo, sotto la giurisdizione, sono nazione greca, ma sono fondamentalmente geograficamente Turchia perché sono attaccate. Poi non voglio aprire polemiche perché
Direi
il
che di
tema è
questi tempi è meglio
tantissimo,
evitare,
caldo.
però.
Esatto. Viste le ultime uscite del dittatore Erdogan. E comunque sta di fatto che andando velocemente a guardare, oltre al caso singolo del terremoto di oggi, quello che ho potuto vedere è che appunto si tratta di un terremoto legato a questa sismicità che caratterizza, che si conosce ovviamente, che caratterizza la Turchia. La Turchia è un frammento, non è un vero e proprio continente, o si chiamano microplacche, microcontinenti, una microplacca che è compresa e compressa tra la placca dell'Arabia a sud e la placca euroasiatica a nord. E di lato c'è anche, diciamo, sempre a sud, ma più a sud-ovest, l'Africa. Quindi è spremuta, va, diciamo, letteralmente si sta spostando nei milioni di anni verso la Grecia. Quindi questa è una struttura che si sposta e chiaramente come si spostano i continenti, muovendosi l'uni rispetto agli altri attraverso queste linee, questi contatti che sono le faglie. Quindi quello che è successo oggi probabilmente è che una di queste strutture si è
Ceduto.
mossa e si è mossa piuttosto energeticamente, perché appunto una magnitudo 7 rispetto al parallelo che facevi del terremoto di Norcia del 30, che era del 30 ottobre, che era della sequenza, che poi viene chiamata sequenza sismica del centro Italia, quello era 6,5, e dopo il disastro di quella di agosto di Amatrice, in quel caso non fece morti, perché come ricordate, Norcia e tutte le aree limitrofe erano già evacuate, erano già tutti sfollati. Ma era famoso il video di quei cacciatori nella piana
Sì,
di Castelluccio
terrificante,
che
terrificante.
sconvolti
Beh, diciamo
commentavano il boato.
nella tragedia sicuramente il fatto che il 6,5 è venuto il 30 ottobre piuttosto che il 24 agosto è stata una fortuna, ecco, nel senso che le persone
Eh
erano già
sì,
andate via perché
senza ombra di dubbio.
sarebbe stata una tragedia ancora più
Senza
grande di
ombra
quella
di
che
dubbio.
ancora.
Ricordiamoci che il 30 di ottobre è stata quella la scossa che ha fatto crollare la Basilica di Norcia, ha
Sì.
raso al suolo Castelluccio di Norcia, quindi diciamo
E ha
la
fatto
botta è
anche
stata
tanti,
fortissima.
tanti, bisogna dirlo, ha fatto anche tanti, tanti danni ad Amatrice, dove molte delle, soprattutto
Già.
delle opere d'arte, delle chiese, non erano state messe interamente in sicurezza, e questa è una delle grandi diatribe che ci sono, ovviamente. Da una parte non ci si aspettava una scossa così forte a breve distanza, dall'altra mancato un intervento maggiormente rapido avrebbe potuto salvare alcune delle basiliche di Amatrice, delle chiese di Amatrice, che invece sono andate tutte quante giù. Leonardo,
E comunque su questo parallelo chiuderei dicendo
sì.
una cosa: quello che abbiamo visto adesso oggi, ci siamo passati dei video in cui si vedono le prime immagini di cosa è successo, e comunque i danni sembrano piuttosto importanti, soprattutto nella parte turca, diciamo colpita, quindi dalla parte della Turchia, perché è più densamente popolata.
Certo.
Ricordiamo appunto appena più a nord dell'epicentro c'è Smirne, e Smirne è la seconda città della Turchia, quindi milioni di persone abitano la costa. La cosa che diciamo mi è venuta in mente guardando le immagini è, a differenza nostra, e credo che poi commenteranno, spero, pochi dispersi o comunque poche vittime, spero il minor numero possibile, ma rispetto a noi, rispetto a un terremoto molto meno importante come magnitudo, come fu quello di Amatrice di agosto, troveremo comunque che in Italia si hanno ancora degli impatti forti a livello anche di vittime, quindi oltre che di danni di vittime, da terremoti più deboli, perché noi comunque viviamo in un territorio ancora fortemente legato, diciamo, al passato, costruzioni anche molto antiche, non messe a norma. La Turchia credo che in questi anni, dopo quel terremoto fortissimo che c'è stato nel 99, abbia fatto tantissimo sul piano dell'antisismico. Certo. E comunque... non è l'unica nazione, persino l'Iran, insomma, nel Medio Oriente si sono
dati una mossa. Qui ancora noi dobbiamo finire la mappa geologica del nostro paese, che non è ancora completa. Bravo. Figuriamoci la mappatura degli edifici tra pubblici e privati, a che livello è. Sicuramente è uno dei temi questi che affronteremo anche nelle prossime puntate, stante anche il lavoro che stiamo facendo e continuiamo a fare sia come associazione, come Alter Ego Fabbrica dei Diritti, sia anche come Left, sul tema proprio della sicurezza sismica e sulla sicurezza del territorio. Dobbiamo però passare, cambiare... Voleva dire una cosa, Leonardo.
No, solo un passaggio su questo. Appunto, proprio in occasione dell'anniversario del 30 ottobre abbiamo curato una raccolta di voci dai territori del centro Italia, non solo Norcia ma anche Tolentino, Caldarola, Muccia, di persone che stanno sul territorio, sono impegnate in prima fila appunto per la ricostruzione, anche per il monitoraggio di quello che avviene in quei territori, e i numeri li hai accennati tu, non sono per nulla appunto felici. Proprio oggi il commissario straordinario Legnini alla ricostruzione diceva che per 1044 famiglie sono stati conclusi i lavori e sono potute rientrare in casa. Il problema sono le altre, quelle che invece ancora non hanno potuto farlo. C'è un passaggio molto breve di Antonella, commerciante di Muccia, che mi piaceva citare dal numero in edicola, che ci diceva: ci hanno fatto credere che ci saremmo dovuti adattare e che non ci avrebbero lasciati soli, che saremmo potuti vivere anche senza una casa. Avevano ragione, perché ci siamo abituati al niente, ci siamo abituati a paesi vuoti, a vivere, o meglio sopravvivere, nelle SAE, nelle soluzioni abitative d'emergenza, di appena 40-60 metri quadrati, a fare a meno di tutto e a farci bastare il niente che ci circonda. Questa è una testimonianza, appunto, ci fa capire qual è ancora un po', no, anche l'animo delle persone che stanno in questi territori, che ancora aspettano risposte da parte delle istituzioni.
Sì, da 4 anni credo che, ecco, la paura che chi come noi e tanti altri volontari e persone che sono intervenute lì, la paura più grande che avevamo e che continuiamo a avere è quella della rassegnazione di quelle popolazioni. Dobbiamo mantenere alta l'attenzione, dobbiamo mantenere alta anche un po' la rabbia che deve esserci per poter cambiare le cose in quel territorio, così come all'Aquila, così come in alcune parti dell'Emilia Romagna, laddove ovviamente in Campania Armando ci ha raccontato di tante situazioni che ancora dai terremoto dell'80 continuano a essere esistere in tutto il nostro territorio. Che se la rabbia ovviamente è quella che porta al cambiamento, a un miglioramento delle situazioni, esclude la rassegnazione, questa è una cosa importante. Dar voce a queste persone e continuare a parlarne sempre e agire di conseguenza è fondamentale. Rabbia, e a questo punto io mi sposterei dall'altra parte del mondo, una rabbia che sta crescendo costantemente. Parliamo delle elezioni americane, parliamo dell'America, parliamo ovviamente di due tematiche principali. Una è quella che è legata all'informazione. Questa rabbia che si alimenta da cosa? Da falsi miti o dalla distruzione di quelli che vengono considerati miti. La scienza, ne parlavamo prima con Valerio, di come si attaccano quelle che sono le certezze dell'informazione. Si costruiscono delle strutture che diventano alternative alle informazioni per come le abbiamo sempre vissute. E Lorenzo Fargnoli ne parla sul Left. Ne parla sul Left perché ha fatto... Che ha fatto, Leonardo? È una cosa particolare l'articolo di Left, che consiglio ovviamente di leggere, perché ci racconta un mondo che esiste, di cui noi spesso ridiamo e prendiamo in giro, ma in realtà che si sta rafforzando in maniera incredibile.
Adesso ce lo racconterà lui, insomma, in modo più preciso, ma diciamo ha fatto un lavoro, no, un po' da, appunto, di vero giornalismo d'inchiesta, andandosi a infiltrare in una di queste chat web di QAnon, questa specie di setta, no, complottara, che ha unito in America tutta una varia di serie di superstizioni, di complottismi, fino appunto a creare una specie di credo anche difficile da raccontare in parole povere. Ed è proprio questo invece quello che chiediamo a Lorenzo, che credo ci sia già in diretta.
Sì, salve, ciao Leonardo, ciao a tutti.
Ciao,
grazie
Lorenzo.
Mille, Lorenzo.
Ciao.
Ciao, proverò a spiegare che cos'è QAnon in poche parole, perché ovviamente è un argomento piuttosto complesso da riassumere, insomma, come tutte le teorie del complotto. QAnon è un movimento di estrema destra, che qualcuno ha anche definito setta. È nato nel 2017 con la comparsa di un account anonimo che chiamano Q. Questo account è comparso nei forum della sottocultura internet, molto vicina agli ambienti di Anonymous, e poi si è espanso molto velocemente, soprattutto in quest'ultimo periodo, in tutto il mondo. Va anche precisato però che non c'è un collegamento vero e proprio con col mondo Anonymous, anzi gli esponenti di Anonymous hanno un certo disprezzo per QAnon. Periodicamente questo account di nome Q, che poi si sposta in vari forum da anche fino al deep web, rilascia dei post che loro chiamano drop, gocce, che rivelerebbero man mano i piani segreti del deep state. Ecco, ora il deep state per loro è uno stato profondo, uno stato nello stato, composto ovviamente da tutti i più importanti esponenti del mondo culturale e politico di sinistra. Cioè, possiamo citare coniugi Obama, Soros, Bill Gates, fino ai nostri politici. E questo gruppo mirerebbe a controllare tutto il pianeta. Ora poi ovviamente ognuno di loro ha una sua idea di come questo potrebbe avvenire. Si può trovare all'interno 5G, le vaccinazioni, teorie gender, fino agli alieni e altri tipi di complotti. Infatti la particolarità di QAnon è che non esiste una linea di pensiero comune, ma si lascia molta libertà di interpretazione da questi post di Q, che volutamente spesso sono molto critici. Ecco, certo. Questo dona a questo movimento una capacità particolare, cioè di reclutamento veramente grande, perché può raccogliere tutto quel bacino di complottista che esisteva ben prima di QAnon. Certo. Ogni adepto infatti ha il dovere, insomma, per loro del proprio risveglio, ha proprio l'onere del proprio risveglio, cioè di sottrarsi, come dicevi te, a quel velo di Maya, quell'informazione, quel giornalismo mainstream che per loro è controllato anch'esso da Deep State. Insomma, questo in breve cioè, si può dire che è QAnon.
Mi viene una domanda che è una domanda sicuramente molto difficile da porre, ma credo la risposta sia anche altrettanto complessa poi da sviluppare, perché ne parlavamo prima della trasmissione pure con Leo. Quanto può incidere l'effettiva carenza univocità di informazione che abbiamo, per esempio, nel nostro paese? Quindi tante volte lo Stato viene accusato di mancanza di trasparenza o anche di chiarezza nel messaggio, non soltanto quello politico, ma anche quello dell'informazione. Quanto può proprio questo problema legato sia all'informazione pubblica che all'informazione proprio dei media, del giornalismo in generale, andare a inficiare, aumentare, alimentare questa non solo consapevolezza del ciò che non viene detto e quindi che genera ovviamente questi complottisti, questa cultura del complotto, ma addirittura che questa teoria del complotto diventi poi un movimento quasi politico, perché in America QAnon ha un peso, inizia a avere un peso, e alcuni personaggi pubblici e politici iniziano anche a surfare su queste onde dell'ignoranza. Esatto. Allora il tema qual è? Noi ridiamo spesso e prendiamo in giro in maniera sarcastica tutte queste teorie degli alieni, dei rettiliani e anche dei Novax, della scienza e del potere occulto. Però inizia a essere un po' troppo estesa questa struttura. Non c'è forse una responsabilità anche dell'informazione, quella invece più ordinaria, quella che è...
Per quello che ho potuto vedere io, insomma, per quel che ho potuto anche leggere, ti faccio un esempio, che attualmente c'è la crisi da Covid-19, e se quello ha fatto proprio da propellente per la propagazione di questa teoria. Esatto. E secondo me anche l'informazione, anche tutto questo scontro tra teorie anche su questo scontro anche tra virologi, tra epidemiologi, certo, ha creato una confusione su cui poi questo tipo di teorie del complotto proliferano. Questo è sicuramente i dati alla mano, studi alla mano, è quello che è accaduto. C'è degli studi che dicono che negli ultimi 7 mesi Quanon ha aumentato i propri post del 190%, cioè l'asta di Quanon è comparso quasi 2 volte più di più, insomma.
Infatti la curiosità è anche quella di capire, ma di cosa parlano questi Quanon italiani? Anche di Covid parlano?
Soprattutto di Covid, perché...
Parlano tantissimo di Covid e in questo momento tantissimo anche delle restrizioni causate dal Covid. Poi parlano molto, soprattutto per i nostrani, della politica e cercano in maniera assidua, insomma, il loro, perché poi la cosa che non ho detto prima è che loro vedono in Donald Trump come il loro paladino, come l'unico uomo forte nel mondo capace di contrastare questo deep state. Quello che cercano loro in Italia è una figura simile. Se prima si poteva identificare nel gruppo dei 5 Stelle, ora che i 5 Stelle insomma sono al governo con la sinistra e hanno firmato poi con Conte, DPCM e restrizioni varie, insomma vengono trattati quasi da traditori.
Sì, assolutamente sì. E beh, diciamo che questa opera di Quanon in un certo modo si sviluppa, come diceva, proprio a livello, anche ha citato Trump, perché nelle elezioni americane sta succedendo qualcosa, nel senso che in America il movimento di Quanon sembra ormai si sia inserito anche a 24 dei candidati alle elezioni americane. Ne ha parlato anche di questo Alessia Gasparini, certo. Spero sia in linea, se è con noi. Oddio. Ok, perfetto. Quindi io switcherei, visto che ahimè abbiamo tempi stretti, come dicevamo prima, dobbiamo prendere dimestichezza con queste nuove strumentazioni, anche con i tempi. Intanto siete d'accordo, io direi, Lorenzo, intanto ti ringraziamo.
Grazie a voi.
Grazie del contributo e cerchiamo di passare direttamente a quello che avviene in America. Alessia, la situazione è grave. Da quello che ci racconta Lorenzo è ancora più grave, cioè nel senso qui il tema che mentre noi ridiamo e scherziamo in Italia, ecco, il tema dei Novax e dei complottisti è quello che è in America, invece sta prendendo anche una visibilità politica.
Beh, sicuramente durante la presidenza Trump tutti questi, diciamo, questi insieme di movimenti che poi alla fine si riferiscono alla destra extrapartitica hanno fiorito, diciamo, rigogliosi. C'è da dire che sembrava all'inizio che queste elezioni potessero portare, in caso di un risultato sfavorevole nei confronti del presidente Trump, a proprio uno scontro armato, perché Trump aveva detto più volte che non avrebbe accettato un risultato di sconfitta. Adesso la situazione sembra comunque un pochino rientrata, perché già dal secondo dibattito, che poi si è tenuto in forma un po' particolare a distanza perché Trump ha avuto il Covid, quindi non ci si poteva incontrare direttamente con Joe Biden, sembrano un pochino essere rientrate le cose, anche perché prima i sondaggi erano tutti a favore di Trump, poi sono stati tutti a favore di Biden, adesso la forbice, come è normale che sia, si sta un pochino stringendo, però diciamo Trump è dato per ora in svantaggio, quindi anche il suo staff gli ha detto, insomma, inizia a pensare che forse in realtà a gennaio dovrei lasciare la Casa Bianca, e quindi anche tutto questo questi movimenti di destra che lui non ha mai sconfessato, però che comunque si sentono anche forse un pochino meno incoraggiati rispetto a prima a scendere in piazza armati.
Ah, e questo è uno dei temi, per esempio, che noi ci interrogavamo e volevamo anche un po' chiederti, nel senso, allora, le elezioni americane si avrà, correggimi se sbaglio, il 3 novembre è l'Election Day, quindi tutti i cittadini andranno a votare per i grandi elettori, che invece il 14 dicembre si troveranno a dover indicare, dare l'indicazione di voto per il presidente, che verrà nominato il 6 gennaio, correggimi se sbaglio, il 6 gennaio del 2021 dovremo avere l'esito delle elezioni dei grandi elettori.
E, diciamo che in realtà
spiegami,
saprà anche prima.
Esatto, immagino.
Nei tempi normali si sa già la notte delle elezioni,
del 3 novembre.
Esatto,
però
già sapevamo.
Esatto, nella storia americana ci sono stati rarissimi casi in cui i grandi elettori non hanno poi rispettato quello che era l'indicazione. Ma il tema principale che volevo capire è: dal 3 novembre al 14 dicembre cosa succederà? Perché si parla tanto, si leggevo anche di articoli che stanno uscendo su quelli che sono i dati di aumento dell'acquisto di armi, soprattutto tra le popolazioni degli afroamericani. C'è un livello di tensione così elevato o si sta riportando un po' alla normalità dell'elezione democratica, sebbene sempre abbastanza, come si può dire, particolare, certo, quella americana, sì, a livello, sì, di comunicazione?
Diciamo che se tu stai parlando di tutte cose molto procedurali, che molto spesso l'americano medio non sa. Se lui va a votare, sa che saranno i grandi elettori a scegliere il presidente, però poi in realtà a lui gli interessa sapere chi vince, e quello si sa già da prima.
Forse dovremmo tradurre il podcast, poi tradurre la trasmissione per renderla disponibile anche oltre oceano.
Esatto, cioè nel senso, alla fine quello che dici tu è giustissimo, però poi quello che conta sulla popolazione è quello che si viene a sapere appena si scrutinano i voti.
Okay.
Cioè, appena si scopre chi ha vinto, poi è in quel momento che ti devi aspettare la reazione. Come dicevi giustamente tu, a volte è successo che la cosa sia andata per le lunghe, ad esempio per le elezioni di Bush e Gore per la prima volta.
Sì, mi ricordo.
E in quel caso, insomma, andò avanti parecchio tempo perché i voti non erano chiari, non era chiaro chi aveva vinto, però diciamo che qua speriamo di cavarcela con non più di una settimana, nel senso che diciamo che già se stati chiave come la Florida andranno a Biden, è difficile che Trump possa vincere.
Esatto.
O comunque marca male per Trump, diciamo. Ecco.
Marca male. Va
bene. Per cui la situazione è questa. Se la lotta armata è difficile che ci sarà, ma se ci dovesse essere non aspetterà certo che i grandi elettori votino poi a dicembre. Cioè, senso, appena è chiaro che Trump ha perso, dovrebbero già prendere i forconi.
Io ti faccio queste domande perché non sono un esperto di politica americana e quindi...
No, ma sei espertissimo in realtà.
No, assolutamente no. No, diciamo, quello che mi chiedevo è se un'eventuale reazione popolare, anche violenta, potrebbe portare, ecco, i grandi elettori a non rispettare quelle che sono le indicazioni poi proprio della loro candidatura. Però il tema è effettivamente...
Andrebbe proprio contro la Costituzione.
Esatto, ok.
Sarebbe proprio contro quello a cui servono i grandi elettori. Se i grandi elettori sono stati creati proprio per non dare ascolto alla gente, cioè erano proprio quella figura di mediazione che serviva tra appunto l'americano medio e il ceto, diciamo, educativo, più dell'intelligenza,
sì,
americana,
intellettuale, quindi, ecco, sì.
Esatto, per cui se fosse questo lo scenario, andrebbe proprio a un rovesciamento della Costituzione americana, quindi poi però non esisterebbero più gli Stati Uniti praticamente dopo, quindi non ce lo dobbiamo curare perché sarebbe una tragedia.
Assolutamente.
No, io appunto ti ringrazio e volevo chiederti anche una cosa. Tu sul numero di Left in Edicola hai intervistato Ben Fontaine, no? Scrittore, autore di America brucia ancora, grande celebre reportage delle elezioni americane. Volevo chiederti un po' cosa ti ha detto. In particolare interessava molto l'aspetto di cosa farà la sinistra, no? A parte, insomma, di parlare di sinistra in America, insomma, è molto complicato, però, come dire, c'è tutto un panorama, no, che di socialisti che
potevamo parlarne, però esatto. Non vogliamo essere volenti,
no, ecco, che insomma si è sviluppato intorno alla figura di Sanders, e mi domandavo ora quali saranno le loro scelte, uno dei grandi interrogativi, no, di cui tu hai parlato anche con questo autore.
Sì, certamente. Allora, diciamo che intanto si è scoperto negli Stati Uniti che socialismo non è una parolaccia solo di recente,
ecco.
Quindi già questo è un ottimo risultato per quanto riguarda la sinistra. Ben Fontaine nel suo libro fa tutta un'analisi delle elezioni del 2016, ma gli dà comunque una contestualizzazione storica molto interessante, un libro veramente prezioso perché fa vedere il contesto presente anche come se, diciamo, contestualizzato e paragonato a tanti altri aspetti del passato. Ad esempio lui cita Lincoln e Roosevelt come due presidenti chiave e in momenti di svolta in cui ci potremmo trovare anche adesso, cioè questo potrebbe essere il terzo momento di svolta importante della storia statunitense. Per quanto riguarda la sinistra è fondamentale ovviamente qualche cambiamento, perché Biden non è considerabile un candidato di sinistra, è un centrista, a volte è stato in passato anche un po' di centrodestra, adesso comunque si sta aprendo a delle istanze più di sinistra, perché per poter essere lì dove è adesso, cioè candidato contro Trump, ha dovuto anche fare dei compromessi. E diciamo che lui comunque dice che è lì perché non è Sanders, quindi non è che ci possiamo aspettare una presidenza proprio radicale da parte di Biden, però comunque è necessario che ci siano delle aperture verso appunto Sanders, Alexander Ocasio-Cortez.
Anche perché comunque, esatto, hai citato i due nomi che cui ti stavo per chiedere, comunque sono due personalità che hanno avuto rilievo anche a livello di seguito e continuano ad avere un rilievo nella politica democratica americana, ecco, nella parte democratica ovviamente, quindi non potrà totalmente ignorare quelle che sono le istanze e quell'elettorato che proprio dietro a questi due personaggi che hai citato sta portando avanti delle novità. Ecco, poi diciamo il tema che si può essere di sinistra anche quelli di destra, perché abbiamo Trump come presidente americano, quindi tutto ciò che è leggermente più in là diventa sinistra, ecco.
Diciamo che comunque Sanders e Ocasio-Cortez saranno al congresso certamente, esatto. Quindi lei corre di nuovo per il suo seggio al congresso, però è praticamente certo che vincerà, per cui loro comunque esisteranno, insieme a loro esisteranno anche altre personalità, come ad esempio un altro deputato che quasi certamente entrerà al congresso è Jamal Bowman, sempre democratico della corrente pro di Alexandria Ocasio-Cortez. Quindi Ben Fontaine mi dice che nel pezzo mi dice che comunque gli Stati Uniti sono in una fase di cambiamento e che il Partito Democratico deve avere l'intelligenza di capire appunto che c'è un cambiamento e di farsi interprete di questo cambiamento, anche aprendosi a istanze più radicali.
Allora io taglierei questo audio e lo porterei in Italia, perché è perfetto, certo. Diciamo questa parte dell'audio direi riassuntivo.
In filo di discussione, tipo sai la rotina, no?
Esatto, esatto, esattamente, questo messaggio va benissimo anche per in Italia, credo. Comunque, tanto c'è da aspettare poco, mancano 3-4 giorni e speriamo di avere intanto dei risultati e poi, ecco, con curiosità andremo a vedere quali saranno le reazioni della popolazione. Intanto ti ringraziamo Alessia e speriamo di averti con noi la prossima puntata per commentare a questo punto i risultati, visto che saranno già usciti, speriamo.
Speriamo, grazie a voi quando volete, è un piacere.
Ciao Alessia. E ragazzi, abbiamo finito gli argomenti. Io direi che questa prima puntata è andata, nonostante le difficoltà del nuovo studio, della nuova tecnologia. Spero che sia stato un buon inizio. Abbiamo iniziato a scaldare i motori, così si può dire. Leonardo, che ne pensi? Intanto saluto tutte e tutti, iniziamo questo giro di saluti.
A voglia.
Prima Leonardo e poi Andrea e Armando, che sono pronti lì a darci un saluto.
Io vi ringrazio veramente per questa occasione, penso che veramente sia un modo per andare oltre a quelle cose di cui parliamo nel nostro settimanale, di approfondirle anche divertendoci insieme, perciò sono veramente molto contento. Segnalo l'unica cosa, il titolo del settimanale in edicola da oggi, la salute, il pane e le rose, appunto, che fa un po' il quadro appunto di questi tre elementi, la salute, no, di fronte a questo coprifuoco che si è dimostrato sempre meno efficace, no, siamo veramente poco efficaci, un pannicello caldo rispetto, no, ai numeri spaventosi abbiamo visto anche oggi della pandemia, il pane che manca nelle tavole di molti italiani, no, tutta quella galassia di persone che si è ritrovata ad un tratto a dover spesso interrompere le proprie attività oppure interrompere il proprio lavoro, perciò in attesa di questo famoso decreto ristori, più che altro in attesa del reale contributo che verrà percepito da chi è interessato a questo decreto. E le rose con un'attenzione anche alla cultura, no? Perché, come dire, tra una delle prime attività che è stata zoppata è stato quello dei teatri e dei cinema, no? A differenza ad esempio delle chiese che sono rimaste aperte, perciò, come dire, abbiamo anche un focus su che ne sarà appunto della cultura in Italia in questa fase così complicata.
Andrea, tu, professore, che cosa ci dici sulla cultura?
Che dire? Sono contento perché appunto ci siamo ritrovati e devo dire che sono molto, molto colpito dal format come sta, diciamo, prendendo forma. Sono fiducioso del fatto che appunto questa collaborazione poi con Let sarà super proficua, perché appunto ci consentirà e ci ha consentito stasera di avere sul piatto un sacco di argomenti molto molto interessanti, e quindi non vedo l'ora di ricominciare e non vedo l'ora poi di essere lì prima o poi, chissà. Dai,
e noi ti aspettiamo come al solito. Armando, Che ne pensi?
Anche per me il feedback è molto positivo, sono molto molto felice, tantissimi interventi veramente interessanti e stimolanti. Che dire, io dalla settimana prossima sarò lì in loco dal vivo, quindi non vedo l'ora, e saluto chi ci ha voluto ascoltare e alla prossima puntata.
Dai, è bello, è finito questo momento autoreferenziale in cui
siamo fatti tutti grandi complimenti.
Oste, com'è il vino? Buono, certo. Al netto di questo io direi
gran complimenti.
Ci vogliamo bene.
E sì, ringraziamo ovviamente Left, ringraziamo Radio Sonar, ringraziamo tutti e ci vediamo venerdì prossimo, speriamo questa volta in diretta, questo sarà un podcast che pubblicheremo domani, speriamo il prossimo sarà venerdì in diretta su sempre Alter Ego su Radio Sonar e questa volta anche insieme agli amici e compagni di Left. Ciao a tutti e a tutti, a venerdì prossimo.